Laser.
Questa è una storia eccezionale, che però rischiava di venire dimenticata, sommersa dalla polvere in una buia cantina inglese. Scatole di cartone, lettere, negativi e fotografie che nessuno voleva più guardare. Nemmeno la persona che le aveva scattate.
And in that moment,
quel momento mi cambiò la vita.
A life-changing experience.
Una donna, una fotografa, che per una vita ha cercato di imporre il suo sguardo del mondo, ma che alla fine del suo tempo lo ha rifiutato, annegandolo nell'alcol e nei sensi di colpa. Ma è anche la storia di un figlio che per anni ha odiato sua madre, ma che ha trasformato quell'odio in missione di vita. Questa è la storia di Lee Miller Penrose.
I was born on the 9th of September in 1947.
Sono nato il 9 di settembre del 1947. Sono un bambino del dopoguerra.
È il 1947. La Seconda Guerra Mondiale è appena terminata, ma in Inghilterra ci sono ancora i razionamenti e tanta povertà. Anthony Penrose è un giovane ragazzo inglese che cresce in una piccola fattoria del Sussex, a un centinaio di chilometri a sud di Londra. Sua madre si chiama Lee Miller Penrose. A casa non c'è mai. Solo i fine settimana, quando torna con alcuni amici un po' strani, artisti, fotografi che parlano lingue straniere come lo spagnolo e l'italiano.
My mother recognized very early on that she did not.
Mia madre capì molto presto di non avere un vero istinto materno, o almeno non quello che ci si aspetta quando nasce un bambino.
I remember she was not somebody that I felt close to.
Non mi sentivo vicino a lei. Non ricordo giochi né storie raccontate. Era distante.
She was quite distant. She was suffering dreadfully from PTSD.
Soffriva di stress post-traumatico. Questo la rendeva difficile, imprevedibile. Ed era alcolista. Una combinazione complicata, perché i bambini hanno bisogno di costanza. Lei invece non era mai prevedibile. Così, io mi tenevo a distanza. Abbiamo avuto anche momenti belli, certo, ma per lo più la evitavo, perché lei... Come dire, non faceva paura. Era semplicemente inaffidabile e difficile da avere accanto. Mi arrabbiavo molto con lei. Come madre mi aveva trascurato così tanto e abbiamo passato periodi davvero, davvero duri. Crescendo qualcosa è cambiato. Alla fine siamo diventati amici, ma solo poco prima che morisse.
E così, il 21 luglio 1977, Lee Miller muore nella sua casa nel Sussex. Anthony, suo figlio, ha 30 anni.
Poi ebbi una figlia. Susanna, mia moglie, cercava una mia fotografia da bambino. Voleva capire a chi somigliasse. La nostra vecchia governante disse: "Forse ce ne sono in soffitta." Susanna tornò, ma non con fotografie. Tornò con manoscritti. Io iniziai a leggerli. Le pagine erano mescolate, senza date, senza nome. Ma il racconto era potentissimo. Un attacco di fanteria a una posizione nemica ben difesa. Mitragliatrici, corpi che saltano in aria, uomini che avanzano come eroi e muoiono un attimo dopo. Era tutto lì, vivo, davanti a me. Continuavo a chiedermi chi ha scritto queste pagine. Lo mostrai a mio padre. Lui uscì dalla stanza e tornò con una rivista. Vogue, 1944, novembre. L'assedio di Saint Malo, di Lee Miller. La nostra inviata, mia madre. In quel momento la mia vita cambiò, perché mi resi conto che non avevo mai saputo chi fosse davvero mia madre.
Lee Miller nasce nel 1907 in un piccolo villaggio nei dintorni di New York. Questa è un'America ancora rurale e profonda, in cui le massime aspirazioni per una donna sono, forse, quelle di sposare un bravo ragazzotto di campagna. Il padre, Theodore, è un fotografo dilettante e usa la figlia come giovanissima modella. Poi la passione scatta. Theodore dona alla figlia una Brownie, una macchina fotografica.
Quello che amava della fotografia era la velocità, un 125esimo di secondo. Scatto. Per anni aveva provato a dipingere, ma diceva: è noioso, settimane di lavoro per un solo quadro. Con la fotografia era diverso, un'immagine ogni pochi secondi. Ed è questo che mia madre amava davvero, la possibilità di reagire subito, di rispondere all'istante a ciò che catturava il suo sguardo.
Lì cresce e diventa una bella ragazza di campagna, i capelli corti a caschetto, biondi, con piccoli movimenti appena sopra il collo. Gli occhi sono azzurri, seri, che nascondono un'anima malinconica. Giunta a 19 anni, si trasferisce a New York e, come in un film, lì sta attraversando le trafficate strade della Grande Mela quando alla sua sinistra sente un suono forte e un braccio dietro la spalla. La macchina le passa davanti. Lì si volta ed ecco un uomo, 50 anni, un cappello fedora sul capo. È Condé Nast, il fondatore di Vogue e Vanity Fair. E così inizia la carriera di Lee Miller come modella di Vogue. Carriera però che dura solo pochi anni. Lee infatti decide di voler stare lei dietro alla fotocamera e lascia così New York per Parigi.
She was always
Mia madre è sempre stata una persona estremamente determinata. Se voleva qualcosa, la otteneva. Questo lato di lei fu incoraggiato da suo padre, Theodore, che la spingeva a giocare con i fratelli, a correre, a lottare, a non comportarsi da brava bambina. Da piccola lì era così selvaggia che molte madri non lasciavano giocare le figlie con lei. Troppo libera, troppo indomabile, un maschiaccio.
A Parigi, Lee Miller entra nello studio di un fotografo americano. Si chiama Man Ray. C'è una fotografia di Man Ray in cui vi è ritratto un volto. Gli occhi sono aperti, immobili. Sotto lacrime che non sono lacrime, sembrano di ghiaccio. Lacrime di vetro. Quell'immagine ha un nome, Glass Tears. È un volto, Lee Miller. Con Man Ray, Lee Miller non è solo musa. È assistente, amante e socia. Insieme lavorano nella camera oscura, sperimentano, sbagliano, inventano e ancora oggi non sappiamo chi abbia davvero scoperto la solarizzazione. Se Man Ray o proprio Lee Miller.
Con la fotografia cercava sempre ciò che stava sotto la superficie. Come possiamo trovare una metafora? Che interpretazione alternativa possiamo dare di ciò che guardiamo? Era surrealista prima ancora che il surrealismo avesse un nome, perché guardava le cose in un modo tutto suo.
Surrealista tra surrealisti, donna pari tra gli uomini. Lee Miller stringe forti amicizie con i più grandi artisti dell'epoca, Salvatore Dalì o Pablo Picasso, solo per citarne qualcuno. E immagina il caldo sole di un'estate parigina, il vento che spira dalla Senna sui capelli e poi una voce ti chiede di rimanere immobile. È Pablo Picasso che ti sta ritraendo. Ciò è successo a Lee Miller più volte.
La amavano. La amavano perché era diversa, diretta, senza filtri. Parlava di cose che gli altri non osavano nemmeno nominare. Quando non era troppo ubriaca, era calorosa. Aveva un dono raro. Le persone si fidavano di lei. Le raccontavano la loro vita, le chiedevano consiglio. Ma quell'apertura era anche una difesa. La difficoltà era ricevere amore, non offrirlo.
It did not show, but it was there. And I only know that it was there because
ho capito solo molto più tardi che mia madre era traumatizzata. Oggi diremmo dissociata.
People would call dissociated.
Tagliata fuori dalle proprie emozioni. Credo che questo fosse collegato con il trauma della sua infanzia.
A huge thing happened when at the age of 7 she was raped.
Fu stuprata e contrasse la gonorrea. Aveva 7 anni. 15 anni prima che venissero inventati gli antibiotici. Prova a immaginare il dolore, la sofferenza e i trattamenti subiti, anche grazie a sua madre, mia nonna, che era infermiera. E da allora aveva imparato una sola cosa, sopravvivere e tenere tutto nascosto. Nessuno ne parlò mai, nemmeno con le persone più vicine, nemmeno con mio padre. Io l'ho scoperto per caso. Ho capito che nascondere era la sua strategia, sempre. Se le chiedevi della guerra, di Parigi, minimizzava. Non ho fatto nulla di importante.
No, I didn't do much. It wasn't any importance. And you know, that was actually part of the strategy. And
non voleva essere interrogata sul piano personale.
Why she did that? She did not want to be questioned personally. She never spoke about the Holocaust, except once or twice people who she was very close to.
Non parlava mai dell'Olocausto, mai dei momenti in cui era davvero in pericolo.
Acute danger under fire in the war.
Mai della morte dei suoi amici, della guerra. Erano cose di cui semplicemente non parlava. E allora ho capito. Era diventata bravissima a tenere tutto nascosto.
Yesterday morning, at 2:41 a.m., at General Eisenhower's headquarters, the German war is therefore at an end. Advance, Britannia! Long live the cause of freedom. God save the king.
I would say, you know,
le chiedevo cosa hai fatto in guerra?
Oh, I didn't do much, you know.
E lei rispondeva, nulla, qualche fotografia. Se io insistevo, deviava. Beh, niente di ciò che ho fatto è importante. Tanto è andato tutto distrutto in guerra. Oppure raccontava una storia divertente, un aneddoto, la sua jeep bloccata nel fango e come dei cavalli da soma la salvarono. Tutto serviva per nascondere la verità.
Because she wasn't about to talk about it.
Non voleva traumatizzare me. Ma anche perché soffriva di disturbo post-traumatico da stress. E forse non voleva traumatizzare nemmeno se stessa.
La cosiddetta nevrosi di guerra, shell shock o PTSD è una reazione psicologica a esperienze traumatiche di guerra. Flashback, incubi, ansia, depressione. Lì, infatti, fu fotoreporter dell'esercito alleato dallo sbarco in Normandia fino alla caduta di Hitler.
Quando entrarono nell'appartamento di Hitler, lei si fece un bagno. La vasca di Adolf Hitler. Perché? Era l'unico edificio di Monaco con l'acqua calda. E io chiesi a Sherman, un amico che era con lì in quel momento, come avete potuto mettere il vostro corpo nudo in quella vasca? E lui rispose, ragazzo mio, non ci lavavamo da 6 settimane. Puzzavamo terribilmente. Nella fotografia, sul bordo della vasca a sinistra, c'è il ritratto di Hitler e loro conoscevano l'importanza di ritrarre quella
fotografia.
Era lo stesso ritratto che appariva sui manifesti del Reich. Ein Volk, ein Reich, ein Führer, Groß Deutschland. E poco prima, quel pomeriggio, Hitler ed Eva Braun si erano suicidati. Ma il dettaglio decisivo non è quello, sono gli stivali. Quella mattina quegli stivali avevano camminato dentro il campo di concentramento di Dachau e ora quegli stivali trascinano quel fango, quell'orrore, quello schifo sul tappetino immacolato del bagno di Adolf Hitler. Lei non è un ospite. Lei è la vincitrice della guerra. E gli pianta il tallone in faccia.
She's not sitting there as a guest in his house. She's a victor, grinding her heel into his face.
She never spoke about it.
Non ne parlò mai, mai. Ho dovuto ricostruire tutto da solo, studiando le fotografie, lavorando con l'archivio di Dachau, parlando a lungo con Sherman, che era con lei quel giorno lì a Dachau. Mi disse che la prima cosa fu l'odore, un odore da incubo, un odore che, e lo sapevano, non li avrebbe lasciati, mai più.
He said the first thing that hit them was the smell. He said it was a nightmarish smell. And the smell that they felt they would never ever be free of for the rest of their lives.
Poi arrivò l'impotenza. Migliaia di persone lì davanti, 40.000 sull'orlo della fame. Come aiutarle? Cosa potevano fare?
What could they do in the face of these thousands, literally thousands, 40,000 people who were on the edge of starvation? How could they be helped? What could be done?
E decisero di documentare. E lì fu così precisa, così energica, così devastante nelle fotografie che scattò.
And Lee was so accurate, so vigorous, so poignant in the pictures that she took. How do you think I feel when I'm looking into the faces of...
Cosa credi che provi quando guardo i volti nelle fotografie di Dachau? Uomini, donne, bambini. Come pensi che mi senta? Guardo quei volti e ho l'impressione che mi parlino. Come se dicessero, fai in modo che non succeda di nuovo. E quando sento certi discorsi di alcuni leader mondiali di ritornare grandi.
And I mean, how do you think I feel today when I listen to some national leaders saying make whatever it is great again? It makes my blood run.
Mi si gela il sangue. Da quel momento è diventata una missione per noi, per Susanna, per me e per mio padre. Abbiamo tirato fuori tutto il materiale dalla soffitta, 60.000 negativi, manoscritti, lettere. Il primo archivio, e abbiamo guardato ogni cosa.
And we just went through everything.
Ho dovuto conoscere mia madre da zero. La guerra, i campi di concentramento, la violenza subita da bambina, tutto ciò che, lacrima dopo lacrima, l'aveva resa la donna che ricordavo. Ed è stato liberatorio. Ricordo di essere lì sulla scrivania a battere a macchina con le lacrime che cadevano sulla tastiera. Non riuscivo a fermarmi. E sai perché? Perché mi sono reso conto che la persona che avevo sempre considerato una ubriacona inutile aveva vissuto una vita di cui non sapevamo assolutamente nulla.
Talented, incredibly truthful.
La vita di una donna coraggiosa, talentuosa, incredibilmente onesta.
I just had so much regret.
Provavo un rimorso così grande. Non avevo saputo nulla fino a quel momento.
That I had known none of this until that moment. And if only like my...
E se solo, come diceva mio padre, se solo lo avessimo saputo prima, avremmo potuto capirla.
We could have understood her better. And so I have this, and that's in my heart, and that's not something that I tend to share.
Questa cosa è nel mio cuore. È qualcosa che non racconto quasi a nessuno, è troppo intima. Ma dopo tutti questi anni, dopo 48 anni passati dentro la sua vita, dentro le sue immagini, dentro il suo dolore, posso dirlo, finalmente. Mia madre non è più un'assenza. Ha trovato un posto vero, un posto bellissimo. Nel mio cuore.
I now have her very firmly in a very lovely place in my heart.